Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Pubblica che questa mattina comincia un po' al rallenti, e il rallenti di questa lunga sigla è dovuto al fatto che non riusciamo a stabilire una connessione telefonica con il nostro primo ospite. Lo faremo comunque tra un momento, ci riproviamo, perché è un ospite essenziale con cui aprire la nostra chiacchierata. Dopo ne avremo un'altra di ospite importante ed essenziale per andare a completare un ragionamento. Non vi anticipo niente, perché prima deve essere tutto pronto con i collegamenti stabili e forti. Allora ci risentiamo tra un momento, il tempo di riprovare una telefonata. Giulio, urgentissimo, non si riesce. Allora, eccoci qui, vediamo se siamo riusciti a ripristinare, o meglio ad instaurare, il nostro collegamento con il primo ospite di questa mattina. Lo presento prima ancora di dire di che cosa parleremo. Buongiorno e benvenuto al professor Massimo Florio, buongiorno.
Buongiorno, dottor Liguori.
Eccoci, allora, il professor Massimo Florio, paziente nell'aspettare questo avvio della trasmissione, è un economista e professore emerito alla Statale di Milano. Studia in particolare i rapporti tra gli oligopoli e i beni pubblici globali. Allora, questa mattina noi partiamo con un riferimento a ciò che è accaduto a Genova nel corso del fine settimana. Venerdì, sabato, domenica scorsa, Genova, Palazzo Ducale, la sala più grande di Palazzo Ducale, cioè la sala del Maggior Consiglio, posti a sedere, professor Florio, 500, tutti gremiti praticamente in tutte e tre le giornate. Di che cosa si discuteva in quella sala di Palazzo Ducale? Beh, perché ci si è, diciamo così, interrogati su una domanda delle domande, perché la democrazia è stata in qualche modo sfidata, messa alla prova, ferita, prima dal neoliberismo, poi dall'ultima ondata di autoritarismo che sta dilagando un po' in giro per il mondo. E poi soprattutto la domanda su come questa democrazia ferita in qualche modo, democrazia messa alla prova dalle sfide del neoliberismo e dell'autoritarismo, può rigenerarsi. Una grande discussione, come dicevo, organizzata dal Forum Disuguaglianze e Diversità insieme a Palazzo Ducale, due i nomi, diciamo così, che sono stati dietro l'elaborazione e l'organizzazione di questo evento, quello di Fabrizio Barca, che è il co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, e quello di Luca Borzani di Palazzo Ducale. E allora, professor Florio, io comincerei con lei, perché lei è stato molto schietto nel riformulare l'interrogativo, ma nella sostanza nel prendere il toro per le corna, come si dice, un'espressione che non mi piace, ma adesso non me ne vengono in mente altre, cioè a dire interrogandosi sul perché oggi la democrazia è sotto attacco. Si è posto questo interrogativo e si è dato subito una risposta.
La mia risposta è che l'attacco alle istituzioni della democrazia liberale fondamentalmente in realtà è un attacco allo Stato ed in particolare allo Stato sociale. Lo Stato sociale è cresciuto nello secolo scorso grazie alla democrazia. Il problema è che lo Stato sociale comporta una grande spesa pubblica, una spesa pubblica che è trainata dalle spese per la previdenza, per la sanità, per l'istruzione e adesso sempre più anche le spese per la protezione dell'ambiente, per le politiche climatiche. La grande spesa pubblica comporta anche un'elevata pressione tributaria e da tempo questo livello di pressione tributaria non è più accettata dal capitalismo di tipo oligopolistico che si è nel frattempo sviluppato.
E c'è una questione, professore, che le rilancio subito, anche qui riprendendo parte del suo intervento lo scorso fine settimana a Genova, e cioè c'è stata, diciamo così, una corale, direi quasi, rivendicazione del ruolo del pubblico, oltre che del ruolo dello Stato. E devo dire che uno forse dei passaggi più applauditi nel corso di queste giornate è stato proprio il passaggio in cui lei lo ha rivendicato apertis verbis, senza formule retoriche particolari, il fatto che il pubblico e la dimensione dello Stato è un elemento importante, fondamentale. E questo fino a qualche tempo fa sarebbe apparso, no, come un discorso retro, professor Florio. Oggi sembra cominciare a non essere più così. Che cosa è cambiato nel frattempo?
Beh, credo che sia cambiata la consapevolezza del fatto che dove lo Stato arretra si aprono praterie di scontento sociale che vengono paradossalmente interpretate proprio da quella destra che in realtà lo Stato sociale lo vuole distruggere. Cioè veniamo da alcuni decenni, dico alcuni decenni perché questa storia è cominciata già con la Thatcher in Gran Bretagna e poi con Reagan negli Stati Uniti. Veniamo da decenni in cui si è cercato di demolire il welfare state, di privatizzare le imprese pubbliche, di alleggerire la pubblica amministrazione. E questo mantra, questa litania, è stata assorbita anche da una parte di governi di centro-sinistra. Il risultato di questo è che dove viene demolita l'assistenza sanitaria, vengono demoliti il funzionamento del trasporto pubblico, cresce un grande scontento, ma questo grande scontento la sinistra non è in grado di interpretarlo. Quindi quello che mi sento di dire è che se lo scontro è sullo Stato, lo Stato deve tornare ad avanzare, certamente in forma migliore, ma deve avanzare, non deve arretrare, deve tornare nei luoghi, nei territori e offrire alle persone beni pubblici che le persone possano apprezzare come un contributo tangibile al loro benessere.
Com'è stato possibile, professor Florio, che durante la pandemia le risorse di milioni e milioni di futuri europei siano finite nelle tasche di una grande società farmaceutica, la Pfizer? Quanto è responsabilità del capitalismo e in parte anche della politica?
Beh, la responsabilità della politica consiste appunto nei decenni precedenti nell'avere pensato che si potesse delegare agli oligopoli la produzione di beni che in realtà sono potenzialmente beni pubblici. Per molto tempo i vaccini sono stati prodotti come un bene pubblico, non come un bene privato, senza margini di profitto. Ad un certo punto si è pensato che lo Stato poteva lavarsene le mani e lasciar fare, per esempio, a Big Pharma, che su questo ha accumulato dei profitti straordinari che abbiamo anche documentato con altri colleghi in uno studio per il Parlamento europeo. A fronte di un costo di produzione di al massimo 1 euro a dose, per i vaccini mRNA, noi contribuenti europei abbiamo pagato 10 dollari. Ma questa 10 euro, ma questa logica la troviamo nella produzione di molti altri beni pubblici da cui lo Stato si è ritirato e, per esempio, nel campo digitale, e di cui ora paghiamo dei prezzi estremamente alti.
Il caso dei farmaci per la pandemia è un caso eclatante di come il capitalismo, da questo punto di vista, più che distribuire, concentra le risorse in qualche modo. E voglio farle ancora una domanda, che è stata una domanda che più volte si è posta nel corso della discussione di questo fine settimana a Genova Palazzo Ducale, cioè la relazione tra il capitalismo, il neoliberismo da una parte e la democrazia dall'altra. C'è stata, ad esempio, tra le relatrici Nadia Rubinati, la politologa, che molto esplicitamente ha detto che il capitalismo non è democratico, genera disuguaglianze. Professor Florio, è d'accordo? Il capitalismo non è democratico?
Il capitalismo non ha l'obiettivo di
Di esserlo.
favorire l'uguaglianza. Il capitalismo ha la funzione di un sistema di incentivi basati sul massimo profitto. Ora, naturalmente, se nell'immaginario più che nella realtà il capitalismo è un capitalismo di tanti piccoli capitalisti, benissimo, c'è in qualche modo una forma di creazione di ricchezza che è al tempo stesso una distribuzione di ricchezza relativamente ugualitaria. Questo forse è avvenuto in certi momenti, ma non in questo. Il capitalismo attuale è un capitalismo di oligopoli di cui sappiamo anche da studi recenti, negli ultimi decenni la concentrazione industria per industria è aumentata. Allora, quando noi abbiamo un capitalismo di oligopoli, in cui la proprietà è molto concentrata, abbiamo anche un capitalismo di oligarchi. E questo, ovviamente produce la diseguaglianza che è sotto i nostri occhi.
Le faccio? Prego, 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 concluda pure il suo
No.
ragionamento.
Produce anche, la parola oligarchi non è la stessa cosa di oligopolio. Oligopolio è la concentrazione di mercato. Se questi oligopoli sono di proprietà di poche persone, di pochi investitori, questo ha anche un'implicazione politica per la democrazia, perché la democrazia degenera in oligarchia perché sono pochi quelli che hanno i mezzi per influire sui processi elettorali.
Le faccio un'ultima domanda, professore, e sulla quale poi la saluto, perché stando sempre sul tema della relazione tra democrazia e capitalismo, tra democrazia e la forma, del neoliberismo, allora, se, democrazia e capitalismo in qualche modo fanno fatica a stare insieme, lei dice poi non è il ruolo del capitalismo quello di evitare le disuguaglianze, sta di fatto che comunque vengono generate, così come lei ci sta raccontando, non solo ora, così come il capitalismo genera appunto concentrazioni di potere economico. E allora mi chiedo, se democrazia e capitalismo stanno insieme con difficoltà, e se uno provasse a vedere se democrazia e socialismo stanno per caso meglio insieme, gliela butto lì come quasi una provocazione.
No, non è affatto una provocazione, tanto per cominciare, nel cuore di un'economia capitalista come gli Stati Uniti è stato
Esatto.
eletto a New York un sindaco che si dichiara socialista. Non solo, ma una cosa molto interessante che tra l'altro riporto in un libro che uscirà a marzo per Feltrinelli, che ha per titolo Il capitale contro lo Stato, la maggioranza dei giovani statunitensi tra i 18 e i 30 anni intervistati dichiarano di avere un'idea favorevole di qualcosa che si chiama socialismo. Ora, qual è il punto? Il punto è comprendere che lo Stato che noi conosciamo, che comprende lo Stato sociale, ma molte altre cose, in realtà è cresciuto molto più del mercato, è cresciuto quasi 20 volte più del mercato negli Stati Uniti e produce beni pubblici che sono importanti per il nostro benessere. Quindi si è andato affermando, accanto al modo di produzione capitalistico, un modo di produzione pubblico. Questo modo di produzione pubblico oggi controlla quasi metà delle risorse dell'economia, invece di vergognarcene, dobbiamo capire come svilupparlo.
E che oggettivamente potrebbe prendere il nome di qualcosa di simile al socialismo.
Sì, io credo proprio che il modo oggi di definire il socialismo è la relazione fra Stato e ciò che ho chiamato intelligenza sociale, cioè la capacità delle comunità di organizzarsi e di influire in una dialettica con le pubbliche amministrazioni per generare beni pubblici in una forma non burocratica, non autoritaria. Ma senza lo sviluppo del modo di produzione pubblico e dello Stato, ma chi li ferma? Gli oligopoli e gli oligarchi.
E su queste parole del professor Massimo Florio, io chiudo il collegamento che è iniziato in maniera un po' rocambolesca e mi scuso con gli ascoltatori e le ascoltatrici e anche con il professor Florio. Grazie per essere stato qui e buona giornata.
Grazie e buon lavoro, dottor Liguori.
A presto, buona giornata Massimo Florio, economista della Università Statale di Milano. E adesso passiamo alla professoressa Chiara Volpato. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
Buongiorno.
Professoressa Volpato, psicologa sociale, ha insegnato alla Università di Milano Bicocca, tra le università in cui è stata professoressa. Io vorrei cominciare proprio da queste ultime cose che dicevamo insieme a Massimo Florio. E quello che lui ci ha raccontato e anche altri interventi che abbiamo sentito, a cui ha partecipato anche lei, professoressa Volpato, è questo bisogno di curare la democrazia attraverso un ruolo ancora più presente e profilato dello Stato e del pubblico nelle relazioni economiche, nelle relazioni anche interpersonali, a tal punto da poter dire che appunto se il modello di produzione capitalistico in qualche modo ha prodotto disuguaglianze, soprattutto negli ultimi anni, e soprattutto non sembra essere in grado di curare i suoi stessi mali, forse c'è un'altra ipotesi che vale la pena che sia messa in campo, no? È quella della produzione pubblica e che in qualche modo poi andava a sfociare nel termine socialismo. Lei che cosa ne pensa? Ha sentito anche lei gli interventi? E poi veniamo ad alcune cose specifiche che hanno riguardato il suo di intervento, professoressa
Sì,
Volpato, ma su questo
ho
tema della
sentito.
democrazia e del capitalismo che fanno un po' a pugni.
Io sono molto d'accordo, sono stata anch'io molto colpita in maniera positiva dalle relazioni che ho sentito, in particolare proprio da quella del professor Florio, con cui appunto, ripeto, mi dichiaro totalmente d'accordo. Penso anch'io che dovremmo cominciare a ragionare di democrazia e socialismo anziché di democrazia e capitalismo. Come dicevate prima, ci sono alcuni indizi che questo cominci ad essere possibile. Per tornare a quello che si era detto anche al convegno, c'è una contesa di senso comune, bisogna portare le persone a pensare che questo discorso non sia minaccioso, che non sia un discorso nostalgico che guarda al passato, che sia qualcosa di possibile, e di possibile nel senso qualcosa che può incidere positivamente sulle nostre vite, perché vediamo tutti che siamo di fronte ad una società sempre più slabbrata, se mi viene questo termine, anche in cui le relazioni tra le persone e tra i gruppi sono sempre più difficili, sono sempre più infelici, mi verrebbe da dire. E quindi forse credo che tutti comincino a pensare che un cambiamento sarebbe più che auspicabile, no? Uh-huh. E abbiamo fatto delle prove, per esempio col Covid c'è stata una certa solidarietà nella difficoltà, no? Della pandemia. Poi dopo il Covid si è tornati quasi insipientemente al mondo di prima e alle relazioni di prima, però secondo me qualche nucleo è rimasto, questo bisogno di rilanciare un po' appunto il pubblico, di rilanciare lo Stato, di rilanciare ciò che ci permetta delle relazioni più condivise, delle relazioni soddisfacenti, insomma, che migliorino la qualità della nostra vita.
Professoressa, il suo apprezzatissimo intervento di ieri mattina, domenica mattina, giusto se non sbaglio, è sì. stato concentrato sulle questioni che hanno a che fare col senso comune a cui lei faceva accenno un momento fa, ma anche sulla paura. E qui la domanda è se la paura è uno dei fattori di erosione della democrazia, cioè se oggi la paura che si diffonde dentro le società, e lei adesso ci racconterà in che modo si può declinare questa paura, la paura appunto che si diffonde in qualche modo si mangia pezzi della democrazia, no?
Assolutamente sì, tanto è vero che sulla paura, che la paura è stata usata dalla destra sostanzialmente, da tutta una propaganda che, come si dice con una pessima espressione, ha parlato più alla pancia delle persone che alla loro testa, alla loro capacità di ragionare, eccetera. E le paure che sono state, che le persone hanno, ma che sono state anche molto declinate da questa propaganda sulla quale si è molto agito, sono di diverso tipo. E io direi che la prima è sostanziale, una paura di tipo strutturale, la paura che deriva probabilmente dalla crisi del 2008, che è la paura di perdere quello che si ha, quindi di perdere le posizioni acquisite, di perdere un certo tenore di vita, che è una paura che è un po', come posso dire, trasversale ai gruppi sociali, alle posizioni sociali, però paradossalmente è più forte in chi ha meno da perdere, cioè nelle fasce meno favorite della popolazione. E questa paura è stata però indirizzata dalla propaganda di destra, a mio parere, non tanto verso chi questa paura provoca realmente, cioè il sistema, un certo tipo di sistema capitalistico, come ci spiegava prima il professore, e verso le trasformazioni e la rapacità di questo sistema, è stata invece indirizzata per esempio nei confronti degli immigrati, come se fosse il lavoro degli immigrati, la presenza degli immigrati a provocare questa erosione della qualità della vita. Un altro tipo di paura più intimo, se vuole, mm-hmm. è la paura di non essere all'altezza, di essere lasciati fuori in qualche modo, di essere, per usare la parola che usano gli americani, dei perdenti. E questa paura però non è solo qualcosa di personale, perché deriva da un certo clima ideologico e sociale, deriva dal neoliberismo, perché quando noi mettiamo tutta l'enfasi sulla competizione tra le persone e sul successo, no? E diciamo che il successo è dovuto al merito, e senza guardare a quelle che sono le condizioni di partenza delle persone, e quindi anche l'insuccesso è dovuto al demerito delle persone, quando facciamo questo in realtà creiamo molta solitudine, molta infelicità sociale, molta paura appunto, come dicevo, di non farcela. poi ci sono la paura dell'insicurezza. Altro tema molto legato sul quale bisognerebbe contrastare maggiormente le cose, la paura, io credo crescente in questo momento, della guerra, delle armi. Sono tornate a essere frequenti delle espressioni che non usavamo più, è tornato nell'orizzonte mentale il discorso del possibile uso dell'atomica, per esempio. E credo che questo provochi anche paura tra le persone, insicurezza tra le persone.
Professoressa Chiara Volpato, io la ringrazio per essere stata qui con me stamattina. Purtroppo ci siamo mangiati qualche minuto, non ci siamo. Con l'inizio della trasmissione e con i telefoni che andavano e non andavano, ma avremo occasione per ritornarne a parlare. Lei è una abituale frequentatrice dei microfoni di Radio Popolare, di cui siamo molto contenti di questo, quindi spero di risentirla presto, le auguro una buona giornata e a presto appunto.
Grazie, a presto a tutti e a tutte.
Chiara Volpato, psicologa sociale, insegnato all'Università di Milano Bicocca, tra le altre. Tornerò a parlare di quella 3 giorni di convegno a Palazzo Ducale a Genova dello scorso fine settimana, perché ci sono spunti interessanti che avvengono da quelle giornate di interventi, di studio. Lo faremo dopo giovedì, quindi fra 3 giorni, giovedì prossimo, dedicheremo ancora un'altra puntata di Pubblica. Direi che adesso è proprio tutto, mi scuso ancora con voi ascoltatori e ascoltatrici per l'inizio della trasmissione un po' rocambolesco, per questioni tecniche di telefoni, niente di più. La linea adesso passa a dire a Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!